Ben ritrovati da Maurizio Franco. Sono in studio con Franco Ambrosetti, a cui stiamo dedicando questo importante ciclo di Birdland. Siamo giunti alla nona puntata. Buonasera Franco.
Buonasera, buonasera a tutti.
Grazie di essere ancora qui con noi per una puntata nella quale inizieremo parlando proprio di Lugano, che è la tua città natale, ma è anche ovviamente il luogo dove hai mosso i primi passi nel jazz e nel quale, credo, la famiglia Ambrosetti, jazzisticamente parlando, insomma, ha avuto un ruolo molto rilevante. Che cosa ti ricordi della Lugano, a cui dedichi tra l'altro un capitolo del libro di cui ci stiamo occupando, che sì, sì. La scelta di non scegliere, che è titolato proprio Lugano, Lugano. Che cosa è stata la Lugano del jazz negli anni 50 e 60?
Beh, è stata una città, come si può dire, molto avanti nei tempi, perché in effetti i festival in Europa negli anni 50 erano pochissimi. C'era Comblain la Tour, che era un festival molto divertente, fatto da questo Joe Napoli, che era un ex pilota che durante la guerra è stato tirato giù dai tedeschi e a Liegi, vicino quindi a Comblain la Tour. E i resistenti, la resistenza belga l'aveva praticamente salvato, e lui come ringraziamento istituì questo festival, che era il festival di Comblain la Tour, invitando tutti, da Coltrane a Miles, insomma chiunque avesse nome e rango, e anche tanti europei.
Ecco, infatti tanti europei.
Sì, io partecipai diverse volte da ragazzino, ancora prima col papà, poi anche da solo. Questo era uno, l'altro era quello di Antibes, che c'è ancora. Poi mi pare che a Parigi ci fosse qualcosa tipo festival, ma non era proprio una cosa così regolare. E c'era il festival di Sanremo,
in
quello,
Italia.
Sì, quello in Italia. E poi c'era il festival di Lugano, che il papà aveva istituito assieme al jazz club che era stato fondato, di cui lui era presidente. E lì negli anni 50, verso la fine degli anni 50, 55 in poi, ogni anno arrivavano musicisti americani, e quindi Lugano era diventata praticamente una specie di mecca del jazz, anche perché ci abitava Norman Granz, famoso per il
certo, famoso produttore jazz, della Verve, del jazz e delle
filarmoniche,
e anche manager di Ella Fitzgerald, di Peterson e
sì,
di tanti altri.
Esattamente, lui abitava qua, e poi c'era anche Bill Grawell, che era il proprietario della Riverside, per cui
e
anche
quindi Lugano era quasi la capitale della discografia sì. Jazz del mondo indipendente.
Sì, c'era un altro signore che poi si era sposato con una signora di qua, che di origine messicana. Lui si chiamava Ron Cass, e Ron Cass è stato per anni all'inizio il manager dei Beatles. Cioè Lugano era diventata stranamente come una specie di mecca del jazz, dove arriva. Poi c'era Caterina Valente, poi è arrivata anche Mina. Cioè, insomma,
si suonava e arrivavano i musicisti, e quando arrivano i musicisti bravi si migliora, perché li si possono ascoltare da vicino.
C'era anche un clubino che era l'hotel vicino all'hotel Carioca, all'hotel Calypso, dove veniva Enzo Iannacci a suonare, per esempio, pianoforte. Quindi ecco, così, questa era Lugano allora.
Questo vecchio festival poi ha avuto un'interruzione, poi è nato l'Estival.
Sì, dopo sono arrivati Jackie Marti e Andrea Sviden, e loro l'hanno ripreso in mano, grazie a Dio non hanno lasciato cadere questa tradizione, e poi ancora oggi, dopo 40 anni...
Festival internazionale.
C'è, sì, sì, certo.
Senti, tu brani dedicati a Lugano non ne hai scritti, ma ce n'è uno di Don Sebeschi, grande arrangiatore, compositore
certo.
E direttore d'orchestra con cui hai lavorato tante volte, che nel tuo disco Sleeping Gypsy del 1980 ha scritto un brano che si chiama Lugano Lady. Siccome in questo gruppo, di cui abbiamo già ascoltato un brano in una passata puntata, ci sono musicisti come il sassofonista Eddie Daniels, il chitarrista Joe Beck, Grady Tate alla batteria, Ron Carter al basso, George Grunz al piano, direi che potremmo ascoltare questo brano dedicato alla tua città, che si chiama Lugano Lady.
Thank you.
Il sassofono di Eddie Daniels in questo Lugano Lady di Don Sebeski del 1980 con il gruppo di Franco Ambrosetti. Abbiamo ascoltato anche la chitarra di Joe Beck e devo dire che è curioso sentirti in una dimensione che è tipica del periodo, una dimensione un po' fusion, si diceva prima, sì, sì, alla Creed Taylor, no? Però mi sembra, sì, che ti, sì, sei inserito molto bene in questo contesto.
Sì, beh, è anche abbastanza facile per un jazzista, perché fondamentalmente cambia poi solo la ritmica. Cioè, esatto, è una ritmica che fa un ritmo binario e tutto lì.
Abbastanza però, semplice.
Sì, è abbastanza semplice, quindi poi hai tanti. Le armonie sono relativamente semplici e molto spaziate, per cui puoi fare un po' quello che vuoi. Per un jazzista è veramente facilissimo, insomma.
Comunque un brano curioso dedicato alla tua città. Senti,
sì, è stato Sebeski, cioè una sua composizione, sì, che ha voluto dedicare a Lugano. Sì.
Perché tu poi con Sebeski avevi lavorato in altre occasioni, anche a Milano, per, sì, l'etichetta, sì, sì, Dire, con produzioni anche, sì, piuttosto mastodontiche.
Ho fatto anche una televisione qua con Sebeski, con lo stesso gruppo, senza gli archi ovviamente. Sì, sì, no, abbiamo fatto diverse cose insieme. Poi l'ho perso di vista completamente. Poi lui adesso praticamente è in giro soltanto a dirigere grandi orchestre sinfoniche. Tutto qua.
È uscito un po' dall'ambiente.
È uscito, sì, sì, sì. Dopo aver seguito Diane Warwick per anni, no? Perché è stato l'arrangiatore di Diane Warwick praticamente per tantissimi anni.
Senti, abbiamo parlato spesso in queste trasmissioni anche del rapporto tuo con tuo papà, però abbiamo parlato poco del rapporto musicale tra te e tuo figlio Gianluca, sì, che, sì, è attivissimo come musicista. Che musicista è Gianluca e che cosa secondo te ha preso dal tuo modo di suonare, dal tuo modo anche di approcciarti al jazz?
Ma penso che quello che ha preso così naturalmente, senza che io gli imponessi nulla da me, è prima la passione naturalmente, poi il fatto di come si può dire, come bere un bicchiere d'acqua, no? Se hai sete bevi, e lui si è abbeverato di questa musica fondamentalmente senza volere. Infatti fino a 18 anni non suonava praticamente nulla, aveva preso 2 anni di pianoforte, di lezioni di pianoforte anche mia figlia Flavia, anche lei, ma poi avevano smesso tutte e due perché non avevano nessuna intenzione di fare gli esercizi tutti i giorni. Un giorno quando eravamo a Milano, io suonavo con Michael Brecker all'Arco della Pace e poi siamo stati a cena, ho invitato tutti quanti a cena a Milano e Gianluca, chiacchierando così con Mike, così ha detto: ma senti, io papà vorrei suonare il tenore. E mi è venuto un po' da ridere, perché dico: a 18 anni che fai, suoni il tenore senza aver mai suonato nulla. E poi, fatta la maturità, mi chiese di fare un anno sabbatico e allora io gli dissi che poteva fare un anno sabbatico, sì, purché fosse qualcosa di produttivo. E allora voglio andare a Boston a imparare il sassofono.
È andato al Berklee School?
No, è andato a casa di Bergonzi.
Beh, meglio direi allora.
Ce l'ha avuto praticamente per 4 mesi, è stato a casa di Bergonzi, poi si è preso un appartamento lui, ha imparato l'inglese naturalmente, è stato via più di un anno. E questo è molto utile, perché tu a Boston non sei nessuno, non conosci la lingua, non conosci la città, non conosci l'America. E impari l'inglese, vai a fare lezioni e impari il sassofono. Cioè. Bergonzi disse una cosa molto divertente su di lui. Dice: sai, questo è stato l'unico allievo che io ho avuto che è arrivato, che sapeva suonare Giant Steps, ed è partito che sapeva suonare il blues.
Ah, interessante questo concetto.
Bella.
Bello, sì, effettivamente. Lui poi però è passato quasi subito al soprano, credo.
Lui è sempre suonato solo soprano.
Ah, ecco, quindi voleva anche suonare adesso il tenore, ma poi è partito col soprano.
Sì, sì, no, si è comprato il tenore, poi ha scoperto che il soprano era meglio per lui e continua a suonare il soprano, sì.
Senti, nel tuo disco omaggio a Coltrane, After the Rain, del 2014, c'è un bellissimo momento che è l'esecuzione in duo con Dado Moroni al pianoforte di Crescent, che appunto ha come protagonista tuo figlio Gianluca. Io direi che sarebbe interessante ascoltarla.
Sì, assolutamente. Forse ci sono anche 2 o 3 note mie, solo che non mi ricordo più. Comunque è una delle più belle ballate che Coltrane ha scritto ed è veramente struggente secondo me.
Certo. Questo era Crescent, Dado Morone al pianoforte e soprattutto Gianluca Ambrosetti al sax soprano. Aveva ragione Franco, all'inizio metà tema lo suona anche lui con il flicorno. E, Franco, che cosa ne pensava tuo papà Flavio di Gianluca come sassofonista?
Ma non aveva... cioè non si capivano molti due. Mio padre non ha mai amato il modo in cui Gianluca suonava il sassofono. Secondo me sbagliando in maniera anche abbastanza clamorosa, ma mio padre era, con tutto il bene che gli ho voluto naturalmente, però era un uomo fatto in questo modo: se tu ti occupavi delle cose che a lui interessavano, era una persona straordinaria. Io ho passato gran parte della mia vita a occuparmi di due delle cose più importanti della sua vita, che erano l'industria e la musica, e ce l'ho fatta in tutte e due, anche secondo lui. Mentre invece per tutto il resto, se tu non ti interessavi, perché poi la terza cosa era lo sport, che a me non me ne importava assolutamente nulla.
Mentre a lui piaceva.
Mentre lui era bravissimo al tennis, a golf, eccetera, a sci. Ecco, se quello era il suo mondo, e anche un po' di politica. Gianluca, che è zero sport, nella musica suonava in questo modo, come si può dire,
post-coltraniano,
molto avanguardistico per papà, che poi è sempre stato uno che invece guardava molto
infatti, in là. È stato uno dei primi bopper europei, quindi sì, la dice anche, lunga questo.
Ma poi anche dopo è uscito dal bop, perché le sue composizioni
sono interessantissime.
Cioè, è molto, molto al di là del bop. Eppure no, questo a lui non gli andava bene, punto e basta. Quindi, infatti non esistono praticamente apparizioni delle tre generazioni, che è peccato perché neanche la famiglia Marsalis è riuscita a mettere tre generazioni.
C'è solo quel finale di Estate che abbiamo sentito in una precedente puntata. Infatti esatto. È abbastanza curioso questo fatto che non abbiate mai fatto un disco.
Non voleva. Papà non voleva.
Non voleva. Senti, tu hai fatto tantissimi festival. Qual è quello che ti ricordi maggiormente? Il luogo dove hai suonato più volentieri?
Beh, Berlino.
Berlino.
Il Festival di Berlino negli anni 77, 78, fino a quando, insomma, per tutto il periodo in cui c'è stato Grunz, che era direttore artistico, sì, era il festival più importante d'Europa, di gran lunga proprio.
Di qualità musicale?
Eh sì, era un vero festival di jazz, cioè non... e non si giocava lì. Sono Al Jarreau, la prima volta cantato in Europa, cantato lì. A Chaka Khan, la prima volta cantato lì. Tanti musicisti, perché Giorgio andava in America a cercarli, poi li portava qua.
Faceva quello che deve fare un direttore artistico.
Esatto, che non fanno però i direttori.
Non mi pronuncio.
È difficile, no? E voilà, quindi sì, penso che Berlino sia stato il festival, che anche perché sono stato tante volte, lì ho conosciuto Michael Brecker, lì ho suonato per la prima volta con lui, lì ho conosciuto Scofield, ho conosciuto tutta questa generazione di musicisti con i quali suono ancora oggi, Jack, eccetera, ma Miles, sì, a Berlino. E prima di Berlino però devo dire che il festival del cuore era Bologna.
A Bologna?
Sì, lì ero giovane. Insomma, non puoi dimenticare Mingus, ecco.
Sì, ce l'hai raccontata, dove certo ci sono fatti anche personali. Senti, a proposito di George Grunz, per chiudere gli ascolti di oggi, c'è un disco della George Grunz Concert Jazz Band del 2005, registrato a New York, dove c'è una delle composizioni più belle che ha scritto Grunz, che è fra l'altro quella dedicata a te, una ballad, che si intitola Franco's Delight.
Sì.
Ecco, io direi che prima di ascoltarla, di chiudere la trasmissione, mi piacerebbe che tu ci raccontassi l'aneddoto che c'è dietro la registrazione di questo Franco's Delight a New York.
Ma sì, come al solito, cioè, Franco's Delight ha una lunga storia. Lui l'aveva composto per me e me l'ha mandato, mi ha mandato la cassetta. Mi ha mandato la cassetta e io l'ho ascoltata e poi l'ho messa nel cassetto perché mi sembrava troppo difficile. Poi non mi interessava tantissimo. Un mese e mezzo dopo, siccome io non gli avevo risposto, mi manda un'altra cassetta di lui che la suona in trio con Adam Nussbaum e con Mike Richmond. E dove fa l'annuncio e dice, ecco, questa è una composizione, si chiama Franco's Delight, io l'ho composta per Franco Ambrosetti, ma lui non è capace a suonarla. Papale, papale, con una grande risata del pubblico. A quel punto lì ho detto, no, adesso l'amparo. E l'ho imparata. Poi l'abbiamo suonata tantissime volte, e io l'ho suonata anche a New York, al Blue Note, live, eccetera, e a questo punto Giorgio ha detto sì, però bisogna farlo anche in big band, perché la big band è anche una tua figlia, no? Perché io sono stato uno dei fondatori della big band, e quindi mi ha detto la registro a New York, la data non mi ricordo, di maggio qualcosa, vieni là che la registriamo. E io ho preso l'aereo, sono andato là, sono partito a mezzogiorno da Zurigo, sono arrivato la sera, siamo andati a cena assieme, l'indomani ho registrato in tarda mattinata e alle 7 di sera ho ripreso l'aereo e sono tornato a Lugano.
Ecco, allora con questo...
Per un pezzo sono andato.
Per un pezzo, con questo tour de force fatto da Franco Ambrosetti su Franco's Delight, appunto Franco Ambrosetti e Maurizio Franco vi salutano dagli studi della Rete 2.